Torniamo in diretta, come avevamo annunciato, oggi nell'ambito della festa di Radio Onda Rossa, quindi nella serata, pomeriggio sera, che si preannuncia molto, molto denso, no? Per la proiezione nel pomeriggio di questi filmati girati negli anni 70-80 da Alfio Di Bella, un compagno della redazione che è morto nel 2009, e che sono filmati inediti che riguardano le lotte della Fiat, riguardano le lotte antinucleari, e dei licenziamenti, riguardano anche qui la vita del quartiere a San Lorenzo, l'attentato che ci fu in radio nell'82 e altre cose. E questa mattina volevamo darvi un'anticipazione di un altro aspetto, in questo caso si tratta di materiale audio, non video, insomma, ovviamente, perché trasmetterlo per i microfoni della radio non può che essere materiale audio, e per dare un'idea di quale sforzo anche stiamo facendo complessivamente come compagni e compagne della redazione di rendere utile e fruibile questo materiale. Il materiale di Alfio ha avuto la necessità di essere riversato perché era girato con le videocamere che c'erano all'epoca, insomma erano un po' le prime, erano pure piuttosto ingombranti, pesanti, macchinari, quindi si è dovuta fare tutta una operazione tecnica di travasare questo materiale in formato digitale fruibile, più semplicemente con le tecnologie, che non è una cosa semplicissima, e insomma date anche le nostre scarse disponibilità finanziarie, insomma siamo riusciti a farlo con un accordo di collaborazione con l'Università di Gorizia. E quindi questo materiale, insomma, stasera ne daremo l'anteprima, ma poi cercheremo in tutti i modi, insomma, di farlo girare, organizzare proprio delle serate, delle proiezioni specifiche, anche per discutere, rivedere un po' com'era la situazione di quegli anni, non solo per curiosità, diciamo, ma anche per capire che cosa è cambiato, come siamo cambiati noi, come è cambiata la situazione, eccetera. Stessa cosa si può dire del materiale audio della radio, che è enorme, tantissimo, e anche qui, insomma, le difficoltà tecniche ed economiche di fare questa operazione di digitalizzazione, anche in questo caso, per renderlo più fruibile e al pari dell'altro materiale video, il materiale audio, insomma, anche qui c'è un progetto in corso con la Sapienza di Roma, con una facoltà della Sapienza di Roma, per la digitalizzazione di tutto questo archivio di Radio Onda Rossa, e con un progetto futuro, speriamo il realizzabile il più presto possibile, di poi renderlo pubblico, renderlo fruibile da tutti e tutte. Allora, in questo momento quindi cerchiamo questa mattina di darvi un'anticipazione, e l'anticipazione consiste in tre pezzi di audio che sono sintesi, insomma abbiamo tratte delle sintesi. La prima riguarda un corteo che si svolse tra l'Università e San Lorenzo esattamente il 7 novembre del 1977, perché c'era stata la mattina, era venuta la polizia e il provvedimento dell'autorità giudiziaria, era stata chiusa la sede dei comitati autonomi operai di via De Volsci 6, proprio all'inizio o in fondo alla strada, secondo insomma come si guarda via De Volsci, comunque vicino alle mura, proprio la prima serranda che c'è lì vicino alle mura, lì c'era la sede dei comitati autonomi operai, e questa fu chiusa appunto la mattina del 7 novembre del 1977. Fu indetta subito una manifestazione, la radio dette il massimo della sua diffusione, detto il massimo della diffusione della notizia, quindi insomma ci fu questa convocazione, assemblea all'università, e con intenzione di fare un corteo per protestare contro questo provvedimento. Era novembre del 77, ripeto, e però insomma il corteo ha avuto diverse vicissitudini, è stato caricato e adesso ne sentiamo la registrazione, insomma una sintesi di questa registrazione, tenendo presente che non è una diretta vera e propria, nel senso che questa è la caratteristica, e c'era un compagno con un registratore che seguiva il corteo, registrava, poi veniva in radio e lo mandavamo.
Usciti dai mezzi blindati e quindi per ora non si è avuta nessun tipo di incidente. Ripeto, tre mezzi blindati della Celere sono intervenuti davanti all'ingresso dell'università proprio mentre il corteo cominciava ad uscire, però questi mezzi hanno tenuto i loro uomini, non hanno fatto uscire i loro uomini. Ecco, in questo momento caricano, in questo momento potete sentire le sirene, caricano in questo momento stanno caricando, ci passano davanti, in questo momento hanno lanciato parecchi lacrimogeni proprio qui dove siamo noi, dove è il nostro microfono, i compagni si disperdono in questo momento per la zona dietro al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ripeto, improvvisa e per niente motivata carica da parte dei tre mezzi della polizia. Sparano candelotti sul corteo, direttamente sul corteo, a distanza di 5 metri dai compagni, ad altezza d'uomo, dall'alto verso il basso. E approfitto di un momento di pausa allora, è un momento in cui fra l'altro sono rimasto isolato dai compagni, e scusate, ma non riesco a parlare a causa del fumo dei lacrimogeni, che è molto forte. Ripeto ancora un'altra volta, le cariche della polizia sono state del tutto ingiustificate e premeditate, non c'era stato assolutamente nessun tipo di incidente. Ecco, mi riavvicino a un gruppo di compagni che hanno trovato rifugio all'interno dell'università. Ripeto che la polizia ha caricato il corteo nel momento in cui defluiva dall'ingresso della città universitaria, nel momento in cui usciva per recarsi a testimoniare la sua solidarietà davanti alla sede dei comitati autonomi operai di Via dei Volsci. Ecco, raggiungiamo in questo momento i compagni che stanno effettuando un blocco stradale all'uscita laterale dell'università di Via dell'Ollis. Allora, la notizia che ci viene è che il grosso del corteo, composto da testa e da parte del centro del corteo, ha già raggiunto San Lorenzo. Infatti le cariche sono avvenute quando buona parte del corteo era già defluito. Qui si è cercato di riorganizzare, e in effetti ci si è riuscito abbastanza, di riorganizzare il gruppo di coda, che era il gruppo di coda del corteo e che è stato il gruppo disperso dalle cariche. Ci sono i compagni che stanno tentando e riuscendo a organizzare una testa di corteo, l'obiettivo è raggiungere il grosso del corteo a Via dei Volsci.
3 anni di violenza
reazionaria
e ora violenza proletaria.
Vai pompieri, vai!
Forza!
Che sgamano, forza! Piazza del Mercato, forza, Piazza del Mercato!
Di corsa, compagni!
del corteo sta, la coda del corteo che era stata dispersa si è ricomposta in via dell'Ollis e sta rapidamente riguadagnando terreno verso via Tiburtina, verso San Lorenzo. I compagni corrono letteralmente per ricongiungersi alla testa del corteo e stanno facendo appunto un'operazione per battere in velocità l'intervento dei blindati della Celere che prima li aveva dispersi.
Compagni veloci!
Come sentite l'incitamento del servizio d'ordine è a fare presto, e a fare presto per evitare nuove gare. Ecco, in questo momento la testa del corteo è arrivata proprio davanti alla sede dei comitati autonomi operai che, come ricorderete, è stata chiusa questa mattina con provvedimento della Questura di Roma invocando le leggi speciali.
Ecco, questa lo ripetiamo insomma per chi la sentisse in questo momento, è una registrazione del 7 novembre 77, quindi non sono cose dell'oggi, insomma è una registrazione.
Prosegue per la via che costeggia le mura, le strade, è un corteo che dunque ha intenzione di raggiungere il cuore del quartiere, il cuore di San Lorenzo Rossa e Proletario.
7 novembre, bandiere rosse al vento, chiudono una sede, ne nascono 300.
Il corteo nel passare davanti alla sede del PC di San Lorenzo intende affermare di avere perfettamente capito chi sta dietro questa operazione di polizia che questa mattina ha chiuso la sede di Via De Volsci. Si dice che probabilmente ci sarà una rapida conclusione ad assemblea proprio qui sulla piazza del mercato di San Lorenzo, nel cuore di San Lorenzo Rossa e Proletaria. Ecco, ci avviciniamo.
Non sotto nessun aspetto giustificato, è indicazione chiaramente di una, diciamo, volontà di attaccare a tutti i costi, quella che è la volontà di risposta e di attacco dei compagni di tutti quanto il movimento. Allora, per questo io credo che sia necessario fin da domani mattina essere presenti all'interno di ogni situazione di lavoro, i compagni che fanno intervento nelle università di essere presenti tutta l'università, e domani pomeriggio di riconvocarci un'altra volta in assemblea generale per discutere meglio sulla modalità della manifestazione di mercoledì, perché a giudicare da quello che è stato l'attacco di oggi, certamente per mercoledì si prevederà un attacco ancora più massiccio, con l'impossibilità di far concentrare il movimento nella propria libertà di manifestare. Comunque io penso che domani sarebbe importante che in ogni situazione di movimento si discutesse già dentro per capire che tipo di taglio deve essere data alla manifestazione di mercoledì, allo sciopero generale della mattina, alla manifestazione del pomeriggio. Ricordo che la convocazione era per mercoledì pomeriggio a Piazza Esedra, corteo fino a Piazza Navona, dove leggeremo sicuramente dai giornali domani che la manifestazione sarà vietata.
E infatti fu proprio così, insomma questa è la registrazione di questo corteo che insomma problematicamente, ma alla fine si riuscì a farlo dall'università qui a San Lorenzo, con l'indicazione poi di fare un altro corteo, questa volta insomma più organizzato, per il mercoledì successivo che sarebbe stato il 9 di novembre. Però come si sente dall'audio, insomma, c'era la convinzione che la questura non lo avrebbe autorizzato, e così infatti fu, tant'è che poi l'ulteriore manifestazione di protesta per la chiusura di questa sede che ci fu avvenne il sabato successivo, 12 novembre 77, ma fu una manifestazione autoconvocata al centro di Roma, nel senso che la questura aveva vietato tutto, non c'era possibilità proprio di nessun concentramento, e ci fu lo stesso però il concentramento dei compagni a Trastevere e a Campo dei Fiori più o meno contemporaneamente, dove lì appena i primi capannelli di compagni si andavano formando ci furono immediatamente insomma l'intervento delle forze di polizia per disperdere i compagni, e ci furono una serie di scontri dentro i vicoli di Trastevere e poi successivamente a Campo dei Fiori. Anche di questo c'è l'audio, insomma questa mattina non lo mandiamo, c'è una registrazione fatta come avete sentito, è stata fatta questa registrazione, su cui è giusto dire due parole, no?
Sì, Ieri abbiamo parlato con durante gli auguri che abbiamo fatto qui dalla radio, sono venute tante persone e tante le abbiamo raggiunte per telefono, compagni e compagne che hanno fatto parte della redazione di questa radio, e appunto la voce che avete sentito in questa registrazione, come vi ha spiegato prima il compagno, fatta non in diretta ovviamente, perché erano registrazioni che hanno però il sapore della diretta, perché venivano fatte proprio da dentro il corteo con un armamentario che era un grosso registratore JVC portato a tracolla, molto molto pesante, e come avete sentito anche dalle frasi che diceva il compagno, svelti svelti eccetera, il compagno faceva sia il redattore sia partecipava attivamente al corteo in modo completo. Questo compagno si chiama non lo diciamo, va bene, comunque se ci sta ascoltando lui si è riconosciuto, e quindi anche a lui, a tutto il lavoro che ha fatto in quegli anni per la radio, non solo di redazione ma anche un grande lavoro tecnico di supporto alla radio, appunto noi lo vogliamo ancora una volta ringraziare e salutare con grande affetto.
Sì, fu uno tra l'altro dei compagni colpiti da mandato di cattura nel 1980 per la radio, insomma, con l'accusa di concorso in associazione sovversiva più altri reati, e aveva questa grande capacità di trovarsi sempre presente anche nelle situazioni più difficili, di stare lì con i microfoni proprio ad altezza d'uomo, nel senso che li utilizzava, e infatti la registrazione che abbiamo sentito è perfetta, insomma è molto nitida, si sentono i passi dei compagni che corrono durante il corteo, le incitazioni del servizio d'ordine, le sirene, le macchine
sembra
che passano, sembra di essere là. Adesso invece mandiamo un altro spezzone di registrazioni audio montate un po' in qualche modo, e questo viceversa è fatto sia dagli studi qui di Radio Onda Rossa con delle corrispondenze, sia con delle registrazioni a un convegno, a un'assemblea grossissima che si tenne al Palasport. L'argomento è il confino di polizia, così veniva chiamato, risalente insomma a un provvedimenti sia di epoca fascista, poi leggermente modificati ma insomma vigenti e riscritti per modo di dire negli anni 50, che venne proposto all'inizio del 1978, quindi prima del sequestro e poi dell'uccisione di Aldo Moro, siamo ancora prima, e però già da parte dell'autorità, da parte del potere, insomma, c'era questa attenzione. Il 77 insomma aveva creato abbondanti premesse, perché insomma l'incrudimento dei provvedimenti restrittivi ci fosse, e all'inizio del 1980 viene fuori una pacchetto di provvedimenti di confino per una serie di compagni. Tra questi la figura più nota per le cronache dell'epoca è quella di Roberto Mander. Roberto Mander che fu coinvolto a sua volta, no, nel 1969 nella strage di Piazza Fontana, insomma fu uno di quelli coinvolti, no? Dei compagni anarchici coinvolti, insomma accusati con tutto l'intruglio che fecero, insomma di depistaggio, di informazione proprio completamente travisata sull'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Ebbene, nel 1978, perché insomma il potere ha la memoria lunga, non si scorda certe cose, una serie di compagni, tra cui Roberto Mander, gli viene affibbiato un provvedimento di confino, e Roberto Mander viene inviato a Linosa, che è un'isoletta sperduta, diciamo, figurate oggi lo è ancora, ma figuratevi nel 1978 come poteva essere la situazione di Linosa, che già era stata proprio isola ospitante, no? Confinati politici e non solo politici, insomma lì ci mandavano al confino anche al soggiorno obbligato, da un'isola da cui insomma difficilmente si riusciva ad evadere, si mandavano anche dei criminali cosiddetti, insomma.
E anche gli omosessuali, non ce lo dimentichiamo.
Sì, insomma, il confino ha riguardato tante figure, ma in particolare, insomma, la storia di Linosa era costellata di questi precedenti, per cui alla notizia che a Linosa arrivano di nuovo i confinati, la sia pur ridotta popolazione dell'isola ebbe un modo di rigetto, un modo di protesta, un modo di indignazione, un modo di rabbia, non lo so, dice: ecco, noi siamo i dimenticati al solito. Potete immaginare, insomma, la situazione delle isole e di queste isole in particolare com'era 40 anni fa, circa 30 anni fa, e quindi, insomma, di nuovo viene vista come luogo dimenticato dal potere centrale, dall'amministrazione, da tutto, dove non ci sono i mezzi, dove i traghetti arrivano sì una volta a settimana, eccetera eccetera, e però ve la ricordate solo perché ci volete mandare i confinati, non sapendo niente di chi era evidentemente Roberto Mander, la sua figura, insomma, la sua storia, eccetera eccetera. Per cui comincia a diffondersi, a mobilitarsi tutta una serie di organizzazioni dell'epoca, di compagni, un po' tutta la sinistra si mobilita contro questo ennesimo provvedimento per Mander, ma complessivamente come provvedimenti restrittivi. E quindi l'audio che adesso sentiremo comincia proprio con una corrispondenza da Porto Empedocle telefonica qui a Radio Onda Rossa, e poi ce ne saranno altre, ne seguiranno altre, questa corrispondenza che comincia di compagni che stanno giù, che accompagnano in qualche modo Mander in questa sua peripezia, in questo suo viaggio verso il confino, e che raccontano, danno conto, e Radio Onda Rossa in questo caso fa da cassa di risonanza a queste iniziative. Poi c'era Lotta Continua, c'erano i giornali, il Manifesto, insomma, ovviamente che ne scrivevano, però al solito qui prevale l'immediatezza della cosa, no? E quindi questa registrazione, che insomma ha un audio anche non perfetto come la precedente, però insomma dà il segno, dà il senso di questa, anche come dire, insomma, ansia che c'era, no? Di queste perplessità, di queste difficoltà che si incontravano e soprattutto che riguardavano la figura di Roberto Mander. Una notazione particolare di cronaca, diciamo così, quasi una curiosità, è che il compagno che fa la corrispondenza da Porto Empedocle qui alla radio è diventato poi un giornalista affermato, insomma, no? E che si chiama, sì, il suo soprannome era Straccio, Straccio è Paolo Liguori, che era, faceva parte del gruppo degli Uccelli, che è studente d'architettura alla facoltà di architettura a Roma, quindi con le contestazioni del 68, Valle Giulia, queste cose qui, militante all'epoca di Lotta Continua, lavorava nel giornale, eccetera eccetera, e poi insomma ha avuto un'altra carriera, sappiamo, insomma, è diventato giornalista abbastanza famoso. Beh, la voce che sentite da Porto Empedocle, che fa il resoconto, insomma la cronaca un po' di queste cose, è di Paolo Liguori.
Eh sì, faceva parte degli Uccelli, ha fatto il salto della quaglia.
In questo momento, ieri c'è stata una riunione degli abitanti dell'isola, soprattutto una serie di giovani, contro il fatto che Linosa venga di nuovo usata per il confino di polizia. Quest'isola ha lasciato i precedenti storici di essere sempre stata usata per questi motivi. Gli abitanti di Linosa non sono contenti di questo, insomma non sono assolutamente contenti, perché addirittura, insomma, esiste una leggenda su di loro. In questa zona loro vengono chiamati coatti, perché da 50 anni sono associati all'idea di confino, sono associati sui giornali, sulla stampa nazionale a un'idea, insomma, di assise della mafia italiana. Adesso questa cosa era finita con la partenza degli ultimi mafiosi, sta ricominciando clamorosamente con questo caso Mander, e poi loro hanno notizie, e queste sono le notizie che circolano in Osa, non so se siano vere o no, ma comunque sono i motivi che stanno al fondo di questa protesta, hanno notizie di una serie di altri 40 confinati, che quindi questa cosa ricomincerebbe di nuovo l'uso di Linosa da parte dello Stato come isola confine. Roberto ha fatto una sua dichiarazione rispetto a queste cose che riguardano un po' tutti gli avvenimenti di oggi, le cose dei giornali e la sua, insomma, le sue posizioni rispetto a questi fatti. Adesso ve lo leggo, mi sentite? Ve lo leggo.
Sì, sì, Straccio, ti sentiamo.
Questa è la dichiarazione di Roberto Mander che ha fatto oggi. Porto Empedocle. 16.278. Mi dichiaro pienamente solidale con la presa di posizione dei 37 giovani dell'isola di Linosa iscritti alla lista del preavviamento e ancora senza lavoro. Io sarò senz'altro il 38esimo e se a me sarà trovato un qualsiasi lavoro sarà senz'altro a scapito di uno di questi giovani. Il confinato, tra virgolette, e gli abitanti dell'isola, ma quella che vede me e gli altri 36 e gli altri giovani disoccupati contro le autorità. Colgo qui l'occasione per annunciare che ho deciso di querelare il giornale La Sicilia per diffamazione dopo il titolo che è uscito oggi in prima pagina, virgolette, il nappista Mander a Linosa, chiuse virgolette. Dall'accusa di nappista sono stato prosciolto in istruttoria nella primavera del 76. Mi sarei voluto recare questa mattina alla Procura della Repubblica di Agrigento per presentare personalmente la querela come prescrive la legge, ma questo mi è stato reso difficoltoso dalle locali autorità di pubblica sicurezza che hanno detto che non poteva recarsi ad Agrigento, quindi adesso questa denuncia Roberto la sta facendo tramite avvocati per telefono, gli dà la delega e vede cosa si può fare. Ritengo sia un mio diritto inalienabile quello di difendermi da chi mi calunnia, da chi tende a creare intorno al mio nome questo alone di personaggio pericoloso, e che sia preciso dovere delle forze di PS farmi espletare questo mio diritto. Questo è il comunicato di Roberto in seguito ai fatti di oggi. È chiaro che cioè lui intende proseguire su questa strada, sulla strada di opporsi a qualsiasi tentativo di criminalizzazione, di essere associato a delinquere, e d'altra parte intende proseguire anche sulla strada di non essere assolutamente mai costretto a contrapporsi a quella insomma, che è una protesta popolare in molti casi, che vede lottare dei giovani come lui, in altri casi che vede una popolazione insomma stanca di questa.
Adesso c'è un compagno siciliano viceversa che interviene e dice delle cose molto simpatiche.
Nel movimento di Favara ci imbarchiamo sulla nave per accompagnare Roberto a Linosa, visto quanto sta succedendo in quell'isola. Si sono rivoltati alcuni abitanti di Linosa per evitare appunto lo sbarco con la scusa che porta via il lavoro. Va bene, io mi imbarco, ecco, per poter parlare con questi linosani in siciliano e spiegare che lui non va a portare via il posto a nessuno e che lui lotta contro la disoccupazione, e appunto per questa idea lui viene mandato al confine perché ha lottato contro la disoccupazione. Non è lui il confinato da combattere, anzi devo spiegare in siciliano che lui è un loro amico che li aiuterà a combattere. Chi vanno combattuti sono i mafiosi, quelli che hanno seminato paura e terrore e che detengono il potere. Tutto questo ovviamente verrà spiegato in siciliano, sai, potrebbe anche influire psicologicamente a onde evitare, no, che questo...
Ecco, se sentite da questa registrazione di questo compagno siciliano che va insieme ad altri due o tre ad accompagnare Mander a Linosa, perché per spiegare in siciliano, in modo da farsi capire, insomma, no, del continentale che viene lì, lo vedono male perché c'è questa storia, dice vado io che so siciliano insieme a altri compagni e ci capiamo meglio per spiegare tutto quanto.
A queste enormi ipocrisie di tutti coloro che ci trattano così, ci hanno definito.
Questo che parla è proprio Roberto Mander.
Punti, ociosi, eccetera, eccetera, perché io vorrei sbattere sotto il naso a tutte queste persone, dico, le lettere di licenziamento, le lettere di rifiuto, quando facciamo domanda per essere assunti, eccetera, eccetera, le casse integrazioni immotivate a cui siamo stati sottoposti, eccetera, eccetera.
Pronto?
Sei
Aldo?
Tu,
sì, parla pure.
Ciao, no, no, parlo pure. Volevo aggiungere qualche cosa a quello che ha detto Roberto.
Sì, di.
A un certo punto tu sai cosa stiamo lottando e cosa sto lottando io particolarmente con i pochi compagni comunisti di Linosa per fare in modo che qui le cose cambino.
Sì.
Ora, a parte le polemiche che si possono fare, che può fare Roberto, perché è in un periodo particolarmente difficile per lui.
Sì.
Io devo dire questo.
ci sono determinate regole che andrebbero rispettate. Cioè, se esiste questo confino di polizia per i politici, come è stato istituito adesso e come è ritornato adesso, le istituzioni normali, non è neanche normale che sulla sentenza che io ho attentamente letta, quella di Roberto, si dica che lui deve risiedere nel comune di Linosa. Ma il comune di Linosa non esiste. E tu sai che il confino di polizia prevede, secondo la legge del 55 e del 56, che uno deve stare al confino di polizia in un comune o nella frazione di questo comune raggiungibile a piedi. Siccome non mi risulta che Roberto Mander possa camminare sulle acque, e siccome il comune esiste solamente a Lampedusa, lo vedo che quella ragione lui deve stare a Linosa, dove non può raggiungere il comune regolarmente.
Molto molto divertente, diciamo così, questa osservazione che viene fatta. Insomma, veniva dato il confino di polizia e residenza Linosa, e però le regole prevedevano che dove sta nel comune era raggiungibile a piedi, e il comune era viceversa, la residenza del comune era Lampedusa, quindi da Linosa a Lampedusa era impossibile andare.
Invitiamo ancora compagni
lo so... all'Assemblea Nazionale contro la Repressione al Palasport di Roma, gremitissima, e sentiremo, insomma, questo è l'inizio dell'Assemblea, poi sentiremo un intervento di Maria Antonietta Maciocchi, che insomma aveva una lunga storia di militanza anche nel PC all'epoca.
Ai compagni e ai democratici europei il compito di fare in modo che da questa manifestazione si sviluppi una mobilitazione generalizzata e diffusa, non solo in Italia ma in tutta l'Europa, perché si allarghi il fronte di opposizione, si batta qui la misura fascista del confino e quello che essa rappresenta, un progetto di restaurazione politica che si vuole diffondere per bloccare e reprimere la volontà di emancipazione della classe operaia dalla sua condizione di sfruttamento. Da questa manifestazione partiranno 15.000 cartoline che invadiranno Linosa e il carcere dell'Aquila, e si aggiungeranno come espressione politica migliaia di compagni che hanno invaso e invaderanno le strade perché Roberto e Paolo ritornino a fare politica e a vivere tra i compagni Massimo, Daniele, Riccardo, Graziella, Bruno, Vittoria, continuano ad essere liberi. No al confino politico, libertà per tutti i compagni detenuti.
Come avete sentito, qui si era già esteso, no? L'area, la rosa dei confinandi, e quindi insomma compagni più noti, nomi più noti qui in particolare a Roma, che vengono elencati perché anche loro diciamo investiti dal provvedimento di confino.
Allora, questa compagna che è stata assieme agli altri intellettuali e compagni francesi che hanno sottoscritto subito l'appello è stata pesantemente insultata dalle colonne dell'Unità.
E qui parlerà appunto Maria Antonietta Maciocchi, e ricordo così per cronaca che a questa assemblea contro il confino, contro questi provvedimenti, aderì Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Alfred Sorredel, che era un filosofo tedesco tra i nomi più noti, ma moltissimi altri.
Intellettuali famosi si sono affrettati ad inviare a voi non una solidarietà verbale, ma la conferma di volere al vostro fianco e nei paesi europei riaprire la grande questione delle libertà democratiche in Italia. L'Italia non è, come scrive l'Unità l'altro giorno, cambiata per il Cile o per il Nicaragua, dove esiste una situazione ufficiale di violenza. Il problema è quello di una via italiana all'autoritarismo, è quello della preoccupazione che vi sia non una germanizzazione dell'Italia, ma che vi sia la misura del confino politico, ecco da dove sorge la preoccupazione degli strati che hanno aderito a questa manifestazione. In Francia si ricorda che Carlo Levi ha scritto che Cristo si era fermato deboli dal confino. In Francia si sono visti arrivare il Lusso e i fratelli Rosselli fuggiti dai confini fascisti. La vecchia generazione francese non ha fatto che accogliere i fuoriusciti italiani che fuggivano alle isole di confino. La nuova generazione di intellettuali è quella che guarda inorridita a quelle che possono essere le nuove catene che legano la protesta giovanile e la protesta popolare e la protesta della classe operaia. Noi siamo di fronte in Italia, non ad uno Stato che è fascista. Il problema è più complesso. Noi siamo di fronte alla dissoluzione di uno Stato di diritto. Noi abbiamo un paese nel quale dietro la Costituzione democratica e repubblicana risorge attraverso le fessure, le lacerazioni che vi si operano, risorgono le vecchie misure liberticide del fascismo come quello del confine di polizia.
Ora diamo la parola ad un compagno partigiano, ad un proletario di San Lorenzo.
Devi parlare dentro, poi dentro.
Compagno, anzitutto ringrazio questo comitato di lotta che mi ha dato la possibilità di testimoniare ancora a nome di una delegazione dei compagni che sono usciti dal Partito Comunista Roma che oggi sono qui presenti. Compagni, con molto dolore, ancora adesso dobbiamo ritrovarci qui a testimoniare, a ricordare quelle triste vicende, quel triste passato che il fascismo ha isolato i vecchi compagni, soltanto chi non la pensava come loro. Oggi non è più questo, compagno. Il discorso è un altro. Oggi si cerca di isolare chi si organizza, chi si oppone contro certe situazioni che oggi stanno al servizio della borghesia. E non per questo, e non voglio subito entrare nell'argomento, come per esempio sul compromesso storico. Il Partito Comunista oggi al servizio della Democrazia Cristiana, sapendo che è stata accusata che esiste un'organizzazione che oggi è l'unica forza che è al servizio della classe operaia, trova tutti i mezzi per distruggere questa opposizione. Compagno, scusatemi, sono emozionato, non mi è mai successo di trovarmi di fronte ad una forza vera, una forza viva, nonostante la guerra di liberazione. Compagni, comunque cercherò di ordinarmi perché mi ero preparato molto per spassionarmi davanti a questi compagni, ma purtroppo... Ok compagni, dicevo che oggi si propone il confine per i compagni che stanno facendo certe lotte. Ebbene, al confino devo andarci a Dio, perché io ho fatto la lotta contro il governo Cambroni. Io sono stato attaccato via Tenaure. Abbiamo cacciato via Tenaure con le vere battaglie. Erano le lotte che facevamo allora con i comunisti. E oggi perché? Oggi voi compagni, noi perché non siamo insieme a voi, le stesse lotte propongono questi compagni al confine. cammino. Compagni, se così sono le vostre lotte, io sto confinando e mi bevongo per il confino.
I cellerini non sono usciti dai mezzi.
Questo, avete sentito quest'ultimo intervento lì al, a questa assemblea al Palasport, gremitissima, pieno il Palasport, se ricordo bene di Orfeo Mucci, ma non mi ricordo bene onestamente, una delle ultime voci dei compagni partigiani che avevano partecipato alla lotta di liberazione e che, come ci tiene a sottolineare nel suo intervento, erano usciti dal Partito Comunista Italiano. Insomma, anche questa una testimonianza dell'epoca che sta registrata nelle nostre corde e oltre che nel nostro archivio, nell'archivio della radio. Bene, sfumiamo Stalingrado, avremo modo di risentirla dopo. Adesso volevamo mandare l'ultimo brano estratto dal nostro archivio e rimontato, insomma, che riguarda del 1979, esattamente del 9 gennaio, quando i fascisti vennero qui a San Lorenzo, entrarono nella sede di Radio Città Futura e sparando sui presenti. I presenti erano cinque compagne che facevano in quel momento una trasmissione sui problemi delle donne, e i fascisti entrarono dentro, spararono raffiche di mitra e poi tirarono anche delle bottiglie incendiarie. E le compagne ferite, insomma, ce ne fu una in modo piuttosto grave, e quella che mandiamo è un pezzo montato, comincia con la notizia che dà il compagno che era presente in quel momento qui in studio e che, insomma, informato della cosa appena 20 minuti, mezz'ora dopo l'attentato, insomma, la notizia si sparge per quartiere, arriva ovviamente anche qui alla radio, la radio ne dà subito comunicazione. E quindi c'è questo compagno emozionato che dà anche questa notizia. Dopodiché segue la registrazione del giornale radio di Onda Rossa, sentiremo la vecchia sigla anche del giornale radio, un pezzo del giornale radio brevemente che parla di questo attentato. Poi seguono degli brani di dialogo fatto qui con gli ascoltatori in studio, molto brevi, uno molto toccante e significativo, lo sentirete, e poi si conclude questo brano audio che adesso mandiamo, si conclude con la testimonianza di Giusva Fioravanti al processo di appello per la strage di Bologna nel 1991, una sua deposizione molto lunga da cui è estratto questo brevissimo brano in cui, parlando dell'attentato di Radio Città Futura, Fioravanti dice: noi l'avevamo preparato per farlo a Radio Onda Rossa.
Compagni, è successa una cosa molto brutta che purtroppo molti compagni prevedevano. Poco fa, circa 20 minuti fa, Radio Città Futura, qui a San Lorenzo, mentre era in corso una trasmissione donna, sono entrati dentro la radio e alcuni individui, logicamente fascisti, con passamontagna, hanno tirato delle bottiglie, hanno sparato alcune raffiche di mitra. Accertati, sono feriti in modo molto grave quattro donne, sono state portate al policlinico, una in particolare pare che sia stata colpita alla testa. Questi fascisti sono usciti dopo aver appiccato il fuoco e sono scappati a piedi nella zona nella zona di San Lorenzo. Dopo moltissimo tempo sono arrivati i pompieri e la polizia, intorno e dentro la radio, nel piazzaletto antistante alla radio, sotto le scalette. Noi ci siamo andati, è strapieno di sangue e si vedono i bossoli. Per adesso finiamo qui e ci riserviamo di dare maggiori notizie, in quanto siamo andati subito alla radio, a Radio Città Futura, ma adesso si è aiutati tutta la gente, tutti i proprietari del posto a spegnere l'incendio che ha preso completamente tutti gli impianti elettrici, e i pompieri sono arrivati dopo un casino di tempo. E adesso c'è polizia, carabinieri, hanno fatto tutti i cordoni, non ci si può avvicinare assolutamente.
Onda Rossa 93400, cominciamo il nostro giornale radio di oggi 9 gennaio 79. Le notizie di cui ci occuperemo sono l'attentato a Radio Città Futura qui a San Lorenzo, l'inaugurazione dell'anno giudiziario da parte del dottor Pascalino, il processo a Daniele Epifano che si è svolto stamattina al Tribunale di Roma. Ci occuperemo anche del male oscuro, fra virgolette, di Napoli, e passeremo poi alla politica estera e parleremo naturalmente dell'Iran, della Cambogia e della Spagna. La prima notizia è senz'altro quella di stamattina per un attentato fatto a Radio Città Futura, un attentato fascista, vile, che ha colpito, come vedremo, alcune compagne. Stamattina alle ore 10:30 un gruppo di 4 persone armate di mitra e pistole mascherate hanno fatto irruzione nella radio e hanno fatto fuoco sulle compagne che in quel momento conducevano una trasmissione particolarmente indirizzata alle donne. 5 compagne sono rimaste ferite, ve ne diamo i nomi: Carmela Incafù, 59 anni, Rosetta Padula, 34 anni, Annunziata Miolli, 53 anni, Anna Attura, 39 anni, Gabriella Zignone, 46 anni. Le loro condizioni sono gravi, soprattutto per la compagna Carmela Incafù, che è stata raggiunta all'addome da varie pallottole. Pare comunque scongiurato il pericolo di morte, anche se giudicata guaribile in non meno di 90 giorni. Prima di andarsene, i porci fascisti hanno gettato delle bottiglie incendiarie che hanno distrutto apparecchiature di Radio Città Futura, che comunque ha ripreso a trasmettere sulla solita frequenza 97.700. Questa ennesima azione squadristica dei topi fascisti ha così insozzato il popolare quartiere di San Lorenzo, da sempre schiettamente antifascista, e che già stamattina ha risposto con un corteo che ha percorso le vie del quartiere, terminando sotto Radio Città Futura. La vigilanza militante dei compagni contro il vile squadrismo non deve cessare, e già per oggi alle ore 16 è convocata una manifestazione militante antifascista con partenza da Via dei Marzi, indetta dai compagni di Radio Città Futura con l'adesione di tutte le organizzazioni di movimento. La rabbia dei compagni e dei proletari porterà così la giusta solidarietà alle compagne ferite. Abbiamo poi saputo che l'attentato è stato rivendicato con una telefonata, sembra il giornale Il Tempo, che dice più o meno così: siamo fascisti, rivendichiamo l'attentato a Radio Città Futura, seguirà un comunicato.
Questo che avete sentito era la registrazione di un comunicato dei compagni della Ninagip, che è uno dei posti di lavoro che ha indetto sciopero per oggi, dopo l'aggressione fascista a Radio Città Futura. Insieme con i compagni della Niagip hanno indetto alcuni periodi di sciopero vari, e i compagni dell'Enel, i lavoratori dell'Enel saranno in sciopero per partecipare alla manifestazione, sciopero indetto dal comitato politico Enel, così come c'è uno sciopero indetto dai lavoratori della SIT Siemens qui a Roma. Inoltre tutte le scuole che già si sono mobilitate questa mattina continuano la loro mobilitazione, c'è ancora scuole in assemblea, esempio l'istituto femminile professionale Vittorino da Feltre è in assemblea, ci hanno telefonato per avere le ultime informazioni sulla salute dei compagni e sono in assemblea e hanno detto che comunque parteciperanno oggi alla manifestazione indetta da Radio Città Future e da altre strutture di movimento per le 16 davanti alla sede di Radio Città Futura, via dei Marsi, qui a San Lorenzo.
Scusa, io volevo un attimo concludere e me ne vado perché, ecco, io dico soltanto questo, se ci sta qualche ascoltatore di Radio Città Futura sintonizzato su Onda Rossa, ecco, noi riprendiamo le trasmissioni tra un'ora e mezzo, le riprendiamo contro tutti gli attentati che i fascisti ci vogliono fare. Noi non ce ne frega un cazzo, ricominciamo le trasmissioni. E grazie anche ai compagni di Onda Rossa che ci presteranno un microfono. Detto questo,
io ti volevo solo chiedere una cosa, se sai qualcosa di più rispetto alle condizioni delle...
Sentite compagni, io non me ne dilungo, non posso assentarmi per venire alla dimostrazione. Do 10.000 lire per voi.
Va bene, noi ti ringraziamo, vuol dire che questa sottoscrizione servirà anche così a rafforzare questi strumenti attraverso i quali tu puoi riportare questo messaggio che viene dalla tua esperienza.
Per me sono emozionato.
Ve lo sentiamo.
Ci fate emozionare pure più a noi.
Quanti anni hai, compagno? Quanti anni hai? Pronto?
56 anni. 10.000 lire per voi, 10.000 lire per la mia città futura, 10.000 lire per le cure che occorrono.
Abbiamo ottenuto un ruolo invidiabile di controllo sull'ambiente neofascista non attraverso i libri, non attraverso imposizioni gerarchiche.
Questo è Giusva Fioravanti dei Nardi.
Rispetto e la stima che, di cui godevamo
attraverso l'azione.
Nell'ambiente.
E allora come avete risolto questo problema?
Perché l'abbiamo risolto con una serie di azioni abbastanza clamorose e il punto di rottura con la tradizione del nostro ambiente fu Radio Città Futura. Questa azione, che è stata molto esecrata perché in realtà finì per colpire un gruppo di donne, aveva una genesi completamente diversa. Per la prima volta i fascisti scendevano allo stesso livello, diciamo, delle Brigate Rosse. È la prima volta che si scendeva a un livello, diciamo, militarmente organizzato. Era la prima azione veramente organizzata da un punto di vista militare e che doveva essere seguita, come infatti fu seguita, da una rivendicazione in cui si chiedeva la cessazione di questa conflittualità tra opposti estremismi. Noi abbiamo fatto un discorso, noi un'azione militare la sappiamo fare, se vogliamo il sangue vostro. Voi ci avete era appena successo un altro omicidio di un ragazzino neofascista. Noi, se vogliamo, il sangue vostro lo possiamo versare come e quando ci pare. Era talmente elementare farlo, c'era un'azione idiota. Noi siamo entrati in questo quartiere a Via dei Volsci, in pratica, che era il cuore rosso di Roma, il cuore mitologico dell'estremismo di sinistra di Roma. Ho detto, noi se vogliamo al vostro livello, a livello di macelleria, di ammazzarci, lo possiamo fare. Siamo venuti qua.
È un segnale che potrebbe essere interpretato invece come una eccitazione alla lotta invece che
però noi l'abbiamo accompagnato alla rivendicazione. La rivendicazione è stata fatta ed è stata giusta, cioè sui giornali è apparsa tutto quanto. Noi abbiamo fatto un atto di forza nel momento stesso in cui proponevamo l'armistizio. Un armistizio che in realtà non era pacifico in sé per sé, nel senso l'armistizio sì tra di noi, però dedichiamo le nostre forze ad altri obiettivi. Questo era il messaggio verso sinistra, il messaggio verso destra era altrettanto importante.
Cioè, qual è?
Il messaggio verso destra era che anche da parte nostra doveva finire la pratica della sparatoria del sabato sera, noi la chiamiamo così, cioè di gente che faceva del male al prossimo solo per poterlo raccontare al bar, alle ragazze o in discoteca. Cui avremmo avuto il doppio obiettivo di far migliorare i migliorabili, quelli che avevano un qualcosa dentro, una spinta ideologica, e al tempo stesso di emarginare finalmente la componente più teppistica dell'ambiente.
Lo scopo era anche quello di emarginare l'area dei puri teppisti.
In origine era stata scelta Radio Onda Rossa perché era ancora più dentro alla realtà dell'autonomia operaia. Solo che mentre noi avevamo preparato tutti gli appostamenti per Radio Onda Rossa, avevamo studiato le strade, uno di noi ascoltando Radio Città Futura captò una battuta idiota sul fatto che uno dei ragazzi morti si chiamava Ciavatta, no?
La situazione a Linosa com'è in questo momento? Ieri c'è stata una riunione degli abitanti dell'isola, soprattutto.
Sì, pronto, dunque era una telefonata, ma non vuole andare in onda. E questo che avete sentito era l'ultimo brano che avevamo riproposto dall'archivio della radio, e questo ultimo intervento che avete sentito è quello appunto di, come dicevo all'inizio, di Giusva Fioravanti, che nel deporre al processo d'appello per la strage di Bologna, che processo d'appello che si tenne nel 1991, nella sua deposizione, nell'illustrare insomma la storia e le azioni dei NAR, cita l'attentato a Radio Città Futura come proprio punto di svolta delle loro decisioni, come momento, come dice Fioravanti, insomma, in cui scendono sul terreno della lotta armata, così la chiamano anche loro, e spiega le motivazioni che stanno dietro questo attentato, secondo lui ovviamente, e alla fine dice: noi avevamo però progettato tutto quanto questo attentato, avevamo studiato le cose eccetera eccetera per farlo a Radio Onda Rossa, insomma. E poi la battuta fu, l'attentato poi fu fatto a Radio Città Futura, perché uno di quei redattori insomma fece una battuta su il nome di uno dei fascisti uccisi ad Accalarenzia, insomma, che si chiamava Ciavatta, insomma, fece una battuta su quello. E allora dice Fioravanti, poi se è vero non lo so, ma insomma questo depone al processo di Bologna, d'appello di Bologna, per la strage di Bologna del 1991, dice decidemmo invece che Radio Onda Rossa di fare l'attentato a Radio Città Futura.